La lezione parte seconda del corso su Franz Brentano e la filosofia morale. Nella precedente sezione siamo arrivati a trattare dei fenomeni psichici e delle vicende nel corso della storia del pensiero relative alla classificazione e alla individuazione dei fenomeni psichici. In questa seconda parte tratteremo delle classi di fenomeni psichici. Per Brentano lo studio delle relazioni intenzionali, cioè quindi l'analisi dei testi aristotelici a partire dalla metafisica di Aristotele, ma anche dal De Anima di Aristotele, rivela svariate differenze e per queste ragioni è possibile procedere nella loro classificazione, cioè non c'è un unico fenomeno psichico, ce ne sono vari di vario tipo. E quindi la loro analisi rileva proprio questo fatto. Allora occorre classificare i fenomeni psichici, distinguerli e in particolare, secondo Brentano, occorre ricavarne tre classi fondamentali, cioè tre classi fondamentali di fenomeni psichici. In questo Cartesio, nelle sue famose meditazioni, aveva colto nel segno, enumerandole per primo e correttamente, molto giustamente. Ma questo suo guadagno, secondo Brentano, è stato trascurato e poi è letteralmente caduto nel dimenticatoio. Nella Psicologia dal punto di vista empirico del 1874, Brentano, tratta, riprende in esame queste questioni e traccia un bilancio, appunto, a partire in particolare dalle posizioni di Cartesio fino ad arrivare ad autori a lui contemporanei. In particolare nel secondo volume dell'edizione italiana a cura di Liliana Albertazzi, Bari, la terza, 1997, pagine 38 e seguenti, Brentano prende in esame e tratta le tre classi di fenomeni psichici. Dopo aver premesso comunque alla sua analisi, cioè alla propria analisi, un excursus sui primi tentativi di classificazione, tentativi in cui, secondo Brentano, occupa un ruolo di apripista letteralmente Platone, che avrebbe individuato e distinto tre classi di fenomeni psichici, o meglio, di parti dell'anima. E poi, soprattutto, il culmine di questo discorso, di questa classificazione, di questa analisi scientifica, sistematica, il merito di questo lavoro viene attribuito da Brentano ad Aristotele. Aristotele, non a caso, viene considerato come l'autore, cito letteralmente, di gran lunga più significativo, l'autorità per millenni. Pagina 23 del testo citato. L'impostazione di Aristotele, secondo Brentano, proprio per le ragioni accennate, è rimasta a fondamento delle trattazioni successive per quanto riguarda la psicologia, per quanto riguarda l'analisi dei fenomeni psichici nel corso dei secoli. Nei tempi moderni, però, dopo aver messo in luce i tentativi più cospicui fatti dai vari autori, anche se ci sono degli sviluppi e delle novità, tuttavia, aggiunge Brentano, cito letteralmente, se badiamo ai principi impiegati, riconosciamo che questi tentativi sono stati intrapresi da diversi punti di vista. Tre di essi li avevamo già incontrati in Aristotele. Egli aveva separato le attività psichiche, dapprima credendole in parte attaccate al corpo, in parte ad esso connesse, poi ritenendole in parte comuni all'uomo e agli animali, in parte esclusivamente proprie dell'uomo, e infine, in base alla differenza del modo dell'inesistenza intenzionale, oppure, come potremmo dire, in base alla differenza del modo della coscienza. Quest'ultimo principio di suddivisione lo vediamo usato di frequente e in tutti i tempi, quindi sotto a questo aspetto le posizioni di Aristotele hanno avuto un influsso enorme a tutti i livelli. e sono state utilizzate appunto di frequente e in tutti i tempi. Qual è il problema? Quali sono i problemi che a questo punto del discorso si presentano secondo Brentano? Brentano qui dice: occorre prendere una decisione, e proprio per quanto riguarda la propria impostazione del discorso, cioè il proprio intento di suddividere i fenomeni psichici e di analizzare ulteriormente i fenomeni psichici, Brentano afferma esplicitamente che intende prendere posizione o verificare, e verificare o meno la giustezza e riguardo sia al principio che alla struttura di questa suddivisione fondamentale, e perciò opera una suddivisione delle attività psichiche, dei fenomeni psichici, degli atti psichici in presentazioni, giudizi e fenomeni di amore e di odio. Queste sono le tre classi che propone Brentano e che si ripropone di analizzare per verificare appunto la giustezza, la correttezza di questa suddivisione. A quali principi, continua Brentano, dobbiamo attenerci in questa suddivisione, cioè nella suddivisione fondamentale dei fenomeni psichici? Evidentemente la risposta di Brentano a quelli che nella classificazione vengono considerati anche in altri luoghi e del cui impiego la scienza ci offre più di un ottimo esempio. Cioè il ricorso qui per la chiarificazione di questo problema per Brentano è alla scienza, cioè alla psicologia come scienza, e bisogna appunto tener conto degli esempi e delle soluzioni offerte in merito dalla scienza, cioè dalla scienza psicologica. Questo è il primo criterio che Brentano intende adottare nella sua ricerca. Cosa significa? Significa che una classificazione scientifica, cito qui letteralmente Brentano, deve ordinare gli oggetti in modo utile alla ricerca, cioè deve essere svolta una ricerca il più possibile scientifica, il più possibile rigorosa, seguendo e applicando i metodi della ricerca scientifica più rigorosa. E proprio per questo occorre prima di tutto una individuazione dei fenomeni psichici, una loro classificazione scientifica, e tutto questo deve essere condotto, questo lavoro, nel modo più scientifico possibile. Occorre allora, per queste ragioni, per questi motivi, riunire, dice Brentano, in una classe ciò che per propria natura è strettamente affine, e separare in classi diverse ciò che per natura è piuttosto lontano. Quindi bisogna individuare e mettere in rilievo le caratteristiche, i tratti peculiari dei fenomeni psichici, e in base alla loro affinità o meno suddividerli in classi, procedere nella suddivisione in classi. E questo lavoro diventa possibile solo a partire da un certo grado di conoscenza degli obiettivi. Regola fondamentale della classificazione, secondo Brentano, è che essa segua dallo studio degli oggetti da classificare e non da una costruzione a priori. Qui implicita c'è una polemica, una rinnovata polemica nei confronti dell'idealismo tedesco in particolare, e soprattutto di Schelling, ma anche di Hegel, che per Brentano intendevano procedere a priori con una costruzione a priori. Invece occorre per Brentano un diverso approccio, un approccio completamente antitetico a quello dell'idealismo tedesco, e non una costruzione a priori, ma partire dallo studio degli oggetti direttamente, cioè dallo studio dei fenomeni psichici, degli atti psichici, e procedere con un'analisi circostanziata, punto per punto, aspetto per aspetto, e da questa classificazione, da questa ricognizione, per così dire, del terreno di indagine, procedere poi alla classificazione, alla suddivisione in classi. Quindi, in altre parole, la suddivisione in classi non deve essere uno scopo a prioristico, non deve procedere a priori, ma bisogna procedere inversamente, diversamente. Secondo Brentano, Aristotele distinse i fenomeni psichici in fenomeni che accomunano l'uomo agli animali e fenomeni propriamente umani. Se ci poniamo dal punto di vista di questa suddivisione, se cioè in altri termini ci mettiamo nel fare questo lavoro, nello svolgere questo lavoro alla scuola di Aristotele, accettando questa suddivisione, apparirà per molti aspetti questo lavoro preferibile, giacché Aristotele considerò immateriali certe facoltà psichiche proprie esclusivamente dell'uomo, mentre ritenne le facoltà animali in generale facoltà di un organo del corpo. Le idee aristoteliche, per queste ragioni, contengono elementi che possono essere fatti propri, accolti anche da uno psicologo della seconda metà dell'Ottocento. Però ci sono, rispetto al tempo di Aristotele, alcune cose discutibili per quanto riguarda la sua suddivisione, per quanto riguarda la sua distinzione tra fenomeni psichici, tipici degli uomini che accomunano gli uomini e fenomeni, relativi appunto, degli animali, fenomeni, non propriamente umani, ma degli animali. Le idee aristoteliche contengono alcune cose discutibili e molti autori contestano ad Aristotele il fatto che le facoltà spirituali, diversamente che per gli animali, siano proprie dell'uomo. Cioè qui il riferimento implicito per Brentano è alle teorie evoluzionistiche, a Darwin e appunto all'evoluzionismo sotto vari aspetti, cioè alle considerazioni appunto di tipo evoluzionistico. Ci sono vari testi di Brentano sotto questo aspetto dedicati alla trattazione delle posizioni di Darwin, ma anche dell'evoluzionismo in generale. Per Brentano, cosa rappresenta questo problema, questo aspetto? Rappresenta per Brentano non si è concordi in questo modo su quali manifestazioni psichiche accomunino l'uomo agli animali e quali no. Gli autori, appunto, che propendono per l'identificazione delle manifestazioni psichiche degli uomini a quelle degli animali, ritengono che l'attività psichica degli animali, secondo Brentano, diverga dalla nostra solo in modo graduale e pensano che ciò possa spiegare facilmente tutto ciò che distingue le loro prestazioni. In questo modo non ci sarebbe una distinzione netta, una distinzione precisa di fondo tra le manifestazioni psichiche umane e le manifestazioni psichiche degli animali. E non pochi autori, secondo Brentano, propendono appunto nel negare una caratteristica propria e peculiare dei fenomeni psichici umani rispetto a quella degli animali. Se però avessero ragione nel caso in cui gli autori, appunto, gli evoluzionisti, gli autori che negano la peculiarità delle azioni psichiche umane, dei fenomeni psichici umani rispetto a quelli degli animali, dice, in altri termini, se non si rinvenisse davvero alcuna differenza qualitativa, questa è l'espressione usata, fra la disposizione psichica degli uomini e quella degli animali, la suddivisione dei fenomeni psichici in fenomeni animali in generale e in fenomeni propriamente umani perderebbe molto del suo significato. Il risultato sarebbe questo, cioè perderebbe gran parte del suo significato la distinzione e anche la distinzione appunto tra attività umana e attività animale. Inoltre, il vantaggio maggiore che nel migliore dei casi questa classificazione potrebbe offrire all'indagine, vale a dire lo studio isolato di una parte dei nostri fenomeni psichici, è pregiudicato essenzialmente dal fatto che possediamo una conoscenza solo indiretta della vita psichica degli animali.